quando il 9 agosto 1945 il signor Yamaguchi riprende i sensi nelle rovine di Nagasaki, ha gli occhi sgranati, come tutti gli altri, ma per una ragione diversa da tutti gli altri. Non perché non abbia mai visto un inferno di tali proporzioni, ma perché gli sembra impossibile, impossibile esserci cascato dentro due volte in una settimana.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di quello che sembrava un giorno normale, quantomeno a Tsutomu Yamaguchi e ad altri milioni di suoi connazionali. Beh, un giorno normale, un giorno di guerra, senza dubbio, ma quel 6 agosto 1945 erano già anni ed anni che il Giappone era costantemente in guerra. E se all'inizio i conflitti stravolgono la vita dei civili, piano piano si inizia a riacquisire una certa normalità, anche come arma di difesa. Anche se cadono le bombe, partono ragazzi e tornano bare, tutte le mattine ci si alza, si va al lavoro, si cerca di fare quello che si è sempre fatto. Si cerca di far sì che anche in minima parte la vita continui. Il signor Yamaguchi ha 29 anni. È un ingegnere, lavora per la Mitsubishi ed essendo un ingegnere importante all'interno dei cantieri navali giapponesi è stato risparmiato dal servizio militare. Vive a Nagasaki, ma il 6 agosto 1945 è in trasferta ad Hiroshima. Fa caldo, il cielo è limpido, la mattinata è una come tante. Yamaguchi si alza, si fa la barba, si veste, esce di casa e punta verso il cantiere navale. E poi, senza preavviso, l'azzurro del cielo cambia colore. Vede una luce totale, bianca assoluta, come se Dio stesso fosse disceso sulla terra. Da lì in poi, niente sarà più normale. E incredibilmente, niente finirà quel giorno. Poi arriva l'onda d'urto. Scaraventato a terra, i timpani esplodono, la pelle del volto e delle braccia si ustiona all'istante, i vestiti prendono fuoco. Quando riesce a rialzarsi, Hiroshima non esiste più. Gli edifici sono collassati come scatole di cartone, le persone vagano senza vestiti, senza espressione, a volte senza la pelle. Molti non urlano nemmeno, troppo feriti per farlo. Anche Yamaguchi è ferito gravemente, ha ustioni dovunque, perde sangue, vede poco. Passa la notte in un rifugio antiaereo, fra gemiti e silenzi irreali. È sopravvissuto a qualcosa che non ha ancora un nome.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces.
A rigor di logica questa già sarebbe una storia incredibile. L'uomo che è sopravvissuto alla bomba nel pieno raggio d'azione della stessa. Ma questa storia non finisce qui. Il giorno successivo Yamaguchi prende un treno. I collegamenti sono caotici ma incredibilmente funzionanti. Ha ancora ustioni aperte, febbre e dolore costante, ma sa che a Hiroshima nessuno può aiutarlo, tanto per dire non c'è più un ospedale in piedi. Fa l'unica cosa che poteva fare. Tornare a casa, nella sua città natale, sperando lì di trovare l'aiuto che necessita. E a casa ci arriva. Riabbraccia la moglie, sta bene, il figlio è vivo. Il 7 e l'8 agosto passano fra visite mediche improvvisate, fasciature rudimentali, una marea di confusioni. La parola atomica inizia a circolare, ma nessuno capisce davvero cosa significhi. Il 9 agosto, Yamaguchi decide di andare comunque al lavoro. È ferito, ma è vivo. E come molte persone che sono sopravvissute a qualcosa di enorme, sente il bisogno di aggrapparsi alla normalità. Racconta ai colleghi di ciò che ha visto a Hiroshima. Una sola bomba, una luce accecante, una città scomparsa. Secondo i racconti, qualcuno lo interrompe e gli dice che sta esagerando, che una bomba sola non può distruggere una città intera. Yamaguchi distoglie lo sguardo. Pensa che i suoi colleghi non possono capire e guarda fuori dalla finestra il familiare skyline della sua città natale, Nagasaki. Alle 11:02, mentre Yamaguchi guarda fuori dalla finestra, il cielo sopra Nagasaki diventa bianco. Questa volta Yamaguchi è più lontano dall'epicentro, è protetto parzialmente dalla struttura dell'edificio. Subisce nuove ustioni, viene sbalzato a terra ma resta cosciente tutto il tempo e soprattutto sopravvive. di nuovo. Diventa uno dei pochissimi esseri umani ad essere sopravvissuto non una, ma due esplosioni nucleari a distanza di 3 giorni. Non come osservatore lontano, ma come corpo dentro l'evento. 2 volte. Dopo la guerra, il Giappone impiegherà anni per capire come gestire i traumatizzati sopravvissuti alle bombe. Nasce un termine, Hibakusha, persona colpita dall'esplosione. Ma Yamaguchi è un qualcosa di decisamente più raro. Un Niju Hibakusha, un doppio sopravvissuto. Per Yamaguchi, la sua sopravvivenza non è stata una vittoria. L'ha descritta come una condizione permanente. In diverse interviste, direi che la parte più difficile non è sopravvivere l'esplosione, ma quello che viene dopo. Il dover spiegare, il dover ricordare, il dover portare addosso non una ma 2 storie che nessuno voleva ascoltare. Yamaguchi diventerà naturalmente negli anni un attivista contro l'arma atomica, non perché abbia visto l'inferno, ma perché l'ha visto 2 volte. E ha capito oltretutto che non era bastato all'umanità per imparare. Yamaguchi è morto il 4 gennaio del 2010 a 93 anni d'età. Ha vissuto una vita lunga, ha visto figli e nipoti crescere. Ha portato con sé fino alla fine il peso di essere stato testimone di qualcosa che nessun essere umano dovrebbe mai vivere, figuriamoci 2 volte. La prossima volta che sentiremo dire che certe cose capitano una volta sola, forse varrà la pena ricordarsi che il mondo spesso ama smentirci.
One of my friends asked me, look at the sky, something dropping. Then I pushed my eyes and ears strongly and lay down on the ground. But before that, yellow flash came out. I think this is a very cruel experiment of nuclear age.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrino. Vorreste ascoltare una Wake Up Pills su un argomento specifico? Conoscete una storia tanto meravigliosa che volete condividerla con il grande pubblico? Beh, scrivetecela in un commento o iscrivetevi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up pills.